Buongiorno,
mi chiamo Fulvio Ciaso, rappresento l'Associazione Suolo Villaggio. È un po' difficile parlare perché mi sento con tutti questi professionisti che hanno parlato sotto alcuni punti di vista teorici in maniera molto profonda di noi, fondamentalmente. È un po' difficile intervenire, mi sento un po' al paziente in qualche modo. Comunque, come diceva lei, Associazione Suolo Villaggio ha un nome importante, no? Perché il nome significa perché siamo associazione. Siamo associazione perché riconosciamo l'importanza della società all'interno del nostro progetto familiare, no? Il nostro progetto educativo, per noi ci vuole un villaggio, è un proverbio africano, si dice che per crescere un bambino non basta una famiglia ma ci vuole un villaggio. Per noi questo diventa ancora più importante, perché per noi la comunità è più importante, è importante quanto la nostra famiglia, la capacità di accettare i nostri bambini vengono da altri villaggi, da altre case, da altri colori. La capacità di accogliere nella nostra famiglia e nella nostra società per noi è di cruciale importanza. L'associazione giovane è nata nel 2008 ed è nata dall'esperienza che abbiamo fatto insieme a alcune famiglie nell'ambito dell'ANFA. Una volta a Bologna c'era l'ANFA, adesso la sede non c'è più, l'Associazione Nazionale Famiglie Affidatari Adottive, che organizzò alcuni incontri, noi partecipammo nel preadottivo per esempio, nel quale ci fu una partecipazione spaventosa, segno dell'interesse nei confronti di queste manifestazioni che sono sempre molto poche in realtà. Da questa esperienza è nato un gruppo di famiglie che si è riunito e ha formato una sua associazione, diciamo in parte per coprire il vuoto che secondo noi c'è nel posto adozione. Quindi quando la Regione ci ha chiesto di elaborare un intervento per questa mattinata, in realtà con tutto il personale specialistico che c'è abbiamo pensato che non potevamo fare nient'altro che raccontare quello che stiamo facendo, a vedere se può essere di qualche utilità, se c'è qualche spunto, se riusciamo a raccontare qualche problema nostro, pratico e reale, e come abbiamo cercato di risolverlo. L'attività fondamentale che svolge la nostra associazione è quella di organizzare dei gruppi di automutuo aiuto o gruppi di sostegno, dipende, a volte abbiamo una psicologa che ci segue, a volte lavoriamo da soli. L'ultima volta, per esempio, nel nostro gruppo di automutuo aiuto, la psicologa ci ha invitato a fare un gioco, a dire: adesso che siete quasi tutti genitori adottivi da un paio di anni, cosa consigliereste alle kit preadottive? Come consigliereste di formare le coppie? Sono venute fuori molte ipotesi, molto così, anche creative, no? Per cui qualcuno ha pensato si è ipotizzato di corsi di sopravvivenza per genitori, per rispondere all'esigenza del fatto che le coppie, noi siamo coppie che rimaniamo in attesa mediamente per 7-8 anni, no? I ruoli si confondono, quindi papà diventano un po' mamme potenziali, nella realtà non sono né l'uno né l'altro, quindi questa cosa non succede. E quindi è vero che sulla coppia l'arrivo del bambino, cioè quindi l'inizio dell'adozione vera e propria, è un po' esplosiva. Soprattutto su coppie che non hanno figli, che magari sono anche delle realtà diverse. Alcuni hanno pensato che si potessero fare delle esperienze di affido preadottivo, cosa molto difficile per coppie che non hanno figli. Alcuni hanno ipotizzato di proiettare dei filmati degli istituti all'estero delle case famiglie, perché un'altra cosa abbastanza scioccante che tutti noi abbiamo provato è che dopo 7 anni di preparazione preadottiva, quando arriviamo negli istituti ci viene un groppo in gola, non riusciamo a parlare per giorni. E quindi ci manca proprio un substrato di realtà di quello che andiamo a incontrare. Alla fine noi abbiamo pensato questo, abbiamo pensato che la cosa più importante da far capire a chi si sta preparando per l'adozione è che l'adozione inizia, cioè tutto quello che è pre è pre, tutto quello che è adozione inizia quando l'adozione inizia, cioè l'adozione inizia quando il bambino arriva, prima non è adozione, prima è una fase preparatoria importantissima. Io, sentendo quello che diceva lui sui tempi, a noi è servito molto, perché noi ci abbiamo messo 5 anni per adottare, però ci è servito perché si parte sempre con un'idea che è diversa da quella che poi succederà, un'idea nella tua testa. E quindi il percorso serve, è utile, però una cosa è il percorso, una cosa è l'adozione inizia dopo comincia il lavoro serio, cominciano i confronti seri con i tuoi figli, cominciano le domande, cominciano tutte le cose di cui adesso andrò a parlare. Per cui quello che per noi è molto importante è far capire a tutte le famiglie che sarà molto, molto più importante il post adottivo del preadottivo. Da questo punto di vista siamo molto contenti di essere qua e sosteniamo molto questa iniziativa, perché per noi l'adozione è iniziata ormai 3 anni fa con le coppie della nostra associazione, quando è iniziata. In generale invece la formazione, appunto, come dicevo, si fa più prima, si fa meno dopo. Noi abbiamo avuto nel post adozione 3 incontri post adottivi, abbiamo adottato all'estero, abbiamo fatto 3 relazioni per l'estero che sono state una la fotocopia dell'altra fondamentalmente, e dal punto di vista istituzionale l'adozione è finita lì, non c'è stato più il post adottivo. Da questo punto di vista la nostra associazione, oltre ai gruppi preadottivi, ai gruppi di auto mutuo aiuto, che sono molto importanti perché ci confrontiamo, parliamo dei nostri problemi e vengono fuori, sono molto liberi, possiamo anche dire delle cose teoricamente non valide, ma che ci servono per aiutarci l'un l'altro, abbiamo organizzato alcuni seminari, proprio partendo dal presupposto che il seminario a cui partecipavamo noi nel 2000, non mi ricordo in che anno, all'ANFA, vide la partecipazione di moltissime famiglie che abbiamo sentito questa esigenza. Il primo seminario che abbiamo realizzato l'anno scorso è stato col dottor Pistolini, che probabilmente molti di voi conoscono, perché uno dei temi fondamentali dell'adozione, quando succede, è la conoscenza, la comprensione, l'interiorizzazione, l'integrazione della storia personale del bambino nella famiglia, come tutti sappiamo, l'importanza della storia. Nel secondo incontro abbiamo chiamato la dottoressa Edelstein, che ha trattato il tema dell'identità e della famiglia multiculturale. Non sto a rifare i discorsi sulla famiglia multiculturale, che sono stati fatti molto meglio di me prima. C'è stata un'altissima partecipazione e le famiglie chiedono di partecipare, insomma, e quindi noi pensiamo che sia bisogno di una rete di sostegno per le famiglie nel post adozione, nel territorio. Oltre a questo, va bene, facciamo informazione, abbiamo un piccolo sportello informativo dove chi vuole, chi ha bisogno si può telefonare e diamo delle informazioni. Comunque l'attività privilegiata che noi facciamo è il gruppo. Noi i gruppi li conduciamo, per tornare a un discorso che facevamo prima, non mi ricordo la dottoressa come si chiama, facciamo un doppio gruppo in realtà, li conduciamo così, abbiamo il nostro gruppo di adulti che stanno in una sala, parlano, discutono, a volte c'è la psicologa che ci aiuta sui temi, a volte discutiamo di noi, e in una sala attigua ci sono i nostri bambini giocano fra di loro, gli proponiamo comunque un percorso educativo oppure ludico, quest'anno per esempio fanno una piccola scuola di teatro. I nostri bambini stanno lì insieme, la porta è aperta, possono entrare quando gli pare, sanno di cosa parliamo, si fermano spesso ad ascoltarci, raramente parlano, però sanno che i loro argomenti, cioè gli argomenti sono aperti, nella nostra famiglia si può parlare all'interno della famiglia, si può parlare tra le famiglie, delle cose che li riguardano. A volte abbiamo fatto una volta un gioco di chiamarli dentro e proprio chiedere espressamente secondo voi di cosa stiamo parlando. E lo sanno di cosa stiamo parlando, lo sanno benissimo. Noi pensiamo che questo li aiuti li legittimi, intanto li aiuti a rispecchiarsi l'uno nell'altro. Non facciamo tanti gruppi l'anno, ci vediamo una volta al mese, però i nostri bambini si adorano e sono di età diverse, di colori diversi, sono diversi, però si sentono molto legati, si rispecchiano e sanno che i loro problemi sono uguali, sono delle persone simili a loro, e i loro problemi hanno cittadinanza, che se ne può parlare, che li so io, li sa la sua mamma, li sanno i nostri amici. Per noi questa cosa è molto importante ed è una delle peculiarità. Sanno che hanno un luogo dove poter condividere le proprie esperienze, poter esprimere liberamente i propri sentimenti. Quindi diciamo che questa è la cosa più importante che per noi che facciamo. Durante i nostri incontri, appunto, parliamo sempre dei temi di qui sopra, quindi della storia, di come ricostruire la storia, di tutti i temi che ha trattato molto meglio di me chi mi ha preceduto. Lavorare con i bambini per noi non significa mandarli con lo psicologo, ma prevedere per loro percorsi di crescita e di cura di sé che ne preservino l'integrità fisica e ne favoriscano una crescita consapevole. Per loro è molto importante confrontarsi con altri individui che hanno la medesima esperienza, non sentirsi sempre portatori di una storia diversa rispetto agli altri, ma potersi specchiare nell'esperienza dei propri simili. Proprio per questo motivo abbiamo cercato anche, come terza attività che abbiamo fatto, abbiamo organizzato dei cicli di letture animate per bambini sul tema della famiglia, che abbiamo realizzato in alcune biblioteche e in scuole dell'infanzia primaria di Bologna e provincia. Ovviamente non si parla solo di adozione, si parla di tutti i tipi di famiglia nuovi di cui che ci sono oggi nella società. Perché abbiamo notato, e qui arriviamo a uno dei nodi fondamentali, che i nostri figli, ormai quasi tutti, sono alla scuola dell'infanzia o alla scuola elementare o anche di più, che il modello di famiglia che propongono alcune percorsi, alcuni libri scolastici ancora oggi è il modello tradizionale, cioè il modello con la mamma e il papà uniti in matrimonio, eccetera, eccetera. E i nostri bambini si sentono diversi quando vanno a scuola. E la loro diversità non è rappresentata, per cui nelle nostre letture proponiamo dei libri, le nostre letture sono aperte ovviamente non ai bambini adottivi ma a tutti i bambini, proponiamo letture in cui si ipotizzano tipi diversi di famiglia, famiglia in cui ci sono un papà, una mamma, un vice papà, una vice mamma, altre famiglie, famiglie più allargate insomma. E in questo modo i bambini si sentono protagonisti nei contesti sociali, sentono che la loro realtà è rappresentata, e quindi questo secondo noi è molto importante per la consapevolezza di sé. Noi pensiamo che una delle cose fondamentali che dobbiamo fare nelle famiglie adottive, oltre alla ricostruzione, abbiamo detto, alla riparazione, scusate, una delle cose più importanti sia la consapevolezza, cioè questi bambini hanno bisogno di sapere che la loro storia è accolta, che la loro storia esiste e che c'è, che noi non ce la dimentichiamo e che ne vogliamo parlare. Aspettiamo che siano loro a volte non aspettiamo e portiamo la mano, però non ci dimentichiamo di questa cosa. Questo non lo facciamo perché pensiamo che siano bambini diversi, ma perché pensiamo che nell'adolescenza torneranno fuori, il problema dell'identità tornerà fuori. E quando tornerà fuori, se loro sapranno che c'è uno spazio, che c'è una consapevolezza, speriamo che certi tipi di conflitti di cui abbiamo sentito parlare poc'anzi non siano quantomeno attutiti, insomma. Ok? Ecco, adesso passiamo alla scuola, che è uno dei problemi nodali. La scuola, secondo noi, soprattutto la scuola primaria, non è pronta ad accogliere i bambini adottivi. Bene che vada, a noi è successo personalmente, vengono equiparati ai bambini stranieri, sono realtà totalmente diverse, i bambini stranieri hanno a casa dei genitori che parlano la loro lingua, noi abbiamo portato a casa una bambina che parlava russo, comunque aveva 5 anni, tra l'altro con quei nuovi indirizzi dell'adozione, per cui dall'estero arrivano bambini sempre più grandi, non ci sono quegli spazi. Consigliavano una volta, quando noi abbiamo fatto il percorso, di adottare in età prescolare, perché così si aveva almeno lo spazio per l'attaccamento, per stare un po' in famiglia. Questi spazi non ci sono. Normalmente, nella mia esperienza personale, non c'era neanche con mia figlia che aveva 5 anni, perché comunque era una bambina che aveva vissuto in mezzo agli altri bambini, era abituata a vivere in mezzo agli altri bambini. È venuta da lei l'esigenza, dopo un paio di mesi, di frequentare degli altri bambini. Oltretutto noi avevamo l'esigenza di avere una frequentazione di altri bambini, ma poco alla volta, mentre invece cosa succede? Che te li tieni a casa per i primi 2 anni del preadolescente, poi li mandi a scuola dalle 8 alle 5 tutto il giorno, quindi se anche l'attaccamento può essere ben riuscito, comunque il trauma c'è lo stesso. E la scuola non è pronta, secondo noi. E per questo anche abbiamo promosso le letture nelle scuole, perché secondo noi è importante che gli insegnanti cominciano. Per noi sarebbe importante che nelle scuole si cominciasse a parlare con competenza di adozione. Voi sapete che c'è un vizio di fondo nell'adozione che ci segue nel nostro percorso, che è, c'è un luogo comune che pensa che noi siamo delle brave persone, che facciamo del bene, no? Se incontro qualcuno per strada e me lo dice, mi posso girare dall'altra parte e fregarmene. Se me lo dice un insegnante, mi lascia un po' da pensare, insomma, non facciamo del bene a nessuno fondamentalmente. Abbiamo fatto una scelta, abbiamo delle esigenze, una scelta che il giudice diceva che era altruistica, ma che in realtà è egoistica, in prima battuta egoistica, no? La voglia di avere dei bambini. E quindi ci vorrebbe competenza nella scuola. E anche nelle classi dove non ci sono bambini adottati, perché di adozione non se ne parla mai nelle scuole, attraverso appunto queste letture, drammatizzazioni oppure visioni di filmati, e che la scuola si potesse avvalere anche di esperti del settore, di esperti di adozione, quando ce n'è bisogno. Un'altra cosa importantissima per noi è il lavoro di rete, cioè non basta la famiglia, come dice appunto il nostro, anche il nostro nome, ma non bastano neanche i servizi sociali, ma i bambini si devono sentire accolti anche nei gruppi dei appunto nell'ambito scolastico e dappertutto. L'ambito scolastico è il posto dove i bambini socializzano e dove mettono alla prova le proprie capacità cognitive, e quindi capite anche voi l'importanza. Spesso cosa succede invece? Che noi veniamo ritenuti, quando andiamo a proporre i nostri temi, dei genitori super ansiosi. Ci prendono per super ansiosi, oppure ci prendono con dei genitori con delle aspettative molto alte. Veniamo giudicati dai genitori con alte aspettative. Può anche essere vero in parte, perché le aspettative sono alte. Se voi pensate a un percorso di attesa di 5, 6, 7 anni, fai tempo a crescerti delle aspettative, indubbiamente. D'altro canto i nostri bambini, soprattutto se arrivano in età non più giovane, non sono bambini che non hanno problemi. A scuola hanno dei problemi comportamentali, hanno dei problemi di apprendimento, no? Qui il rischio è di categorizzarli, cioè noi vogliamo che siano categorizzati per quello che sono, quindi bambini che portano delle loro specificità, ma non vogliamo che siano categorizzati come bambini difficili, in sé e per sé. Quindi speriamo che ci siano molti insegnanti qua che prendano in qualche modo spunto da quello che sto dicendo in maniera così, non molto informale. Noi pensiamo che l'aiuto che si può dare nel post-adozione, che sarebbe molto utile alle famiglie, è quello che viene teorizzato dalla dottoressa Joyce Bravo, che parla di sostegno breve a lungo termine. Cioè le famiglie adottive hanno bisogno in determinati momenti di sostegno, perché attraversano dei momenti di crisi, momenti in cui ci sono delle evoluzioni, momenti in cui i bambini o non parlano o parlano troppo o hanno delle crisi a scuola, in cui ci sarebbe bisogno di qualcuno che ti aiuta, ma non un aiuto continuativo, un aiuto psicologico continuativo, un aiuto sul momento. È un po' quello che cerchiamo di fare nei nostri gruppi in qualche modo, però da soli. Cioè, riteniamo che uno potrebbe aver bisogno in un determinato momento, poi per un determinato momento vivere la propria vita, essere tranquillo, poi in un secondo momento di crisi aver bisogno d'aiuto, per cui il sostegno deve essere lungo, lungo nel tempo, ma breve nel modo, cioè quando serve. Infatti noi ci chiediamo, quando finisce il post-adozione? Non è possibile determinare un unico momento di conclusione. All'inizio i genitori hanno bisogno di sostegno perché la loro vita cambia, perché bisogna fare delle scelte adeguate alle esigenze del bambino, ma ogni famiglia adottiva è diversa dall'altra, per cui l'intervento post-adottivo deve essere individuale e commisurato a quello che succede in ogni famiglia individualmente. Perché le famiglie si rivolgano con fiducia alle istituzioni, bisogna prevedere la continuità degli operatori, che è una cosa che è stata accennata stamattina, cioè che gli operatori che le affiancano e le sostengono siano duraturi nel tempo, possibilmente gli stessi che cominciano ad affiancare nella preadozione, in maniera tale, nella preparazione, da garantire alle famiglie di potersi fidare, di accettare la collaborazione degli esperti e di creare, appunto, quello che diceva, la conoscenza della storia della famiglia da parte di qualcuno che sia il faro, che sia quello che la segue sempre. Noi da tempo immaginiamo, e questa è la nostra proposta, una casa dell'adozione e dell'accoglienza, cioè una struttura dove tutte le esigenze delle famiglie possano essere soddisfatte e che sia un punto di riferimento concreto a cui rivolgersi e sul quale puntare per un appoggio qualificato. Pensiamo a un centro risorse che sia anche un centro di socializzazione in cui le famiglie e i figli adottivi possano conoscersi, incontrarsi e riconoscerli. Un polo che metta in relazione le famiglie tra di loro e che metta a disposizione delle famiglie adottive le formazioni di cui necessitano. Un riferimento, in poche parole. Questo sia dal punto di vista del supporto anche medico, cioè nel senso che noi famiglie adottive sappiamo tutti qual è, per esempio a Bologna, il logopedista più bravo che ha lavorato di più con i bambini adottivi, ma lo sappiamo per una rete nostra, non c'è un centro informativo che ci aiuti in questo senso. Quindi ci piacerebbe avere un posto dove ci fosse una rete di professionisti competenti che però intervengano anche questi alla necessità, cioè non che siano fissi lì, non un centro adozioni con lo psicologo, il logopedista, ma un centro adozioni in cui qualcuno che abbia bisogno di uno psicologo, di un logopedista, di qualcosa, va lì e sa che ci si può rivolgere e sa che c'è qualcuno. È inutile ricordare che investire nel post-adozione significa limitare i fallimenti adottivi, gli insuccessi scolastici e ricorsi a altri servizi. Fortunatamente questo corso comincia ad andare in questa direzione, speriamo, anche se con l'aria che tira, cioè si parla di privatizzazione dei servizi del personale, eccetera, eccetera, siamo un po' preoccupati, pensiamo che questa nostra idea possa rimanere un sogno.